Continuiamo adesso con alcune domande che abbiamo ricevuto da parte dei fratelli. La prima è da parte di un nuovo fratello, si chiama Simone, che ha vissuto un'esperienza forte durante il suo percorso spirituale nelle chiese e racconta lui stesso l'esperienza in un messaggio audio che ci ha inviato. Il fratello Simone ha guidato e pastorato un gruppo di rinnovamento per circa 18 anni. Poi qualcosa è successo che gli ha cambiato la vita. E adesso ci racconta lui stesso questo evento.
Voglio raccontare questa testimonianza del mio cammino spirituale per coloro che si sono trovati nella mia situazione o si trovano ancora nella mia situazione che sto per raccontarvi, affinché possiate trovare speranza e possiate comprendere che il Signore vi chiama, avete una chiamata ed un proposito per la vostra vita. E magari tante volte siamo ingabbiati nella religiosità, siamo legati dallo spirito religioso che non ci permette di comprendere questo. Io sono un ragazzo che ha vissuto sempre, ha cercato sempre il Signore in un certo modo. Sono cattolico, nasco da famiglia cattolica e nella mia famiglia c'è stata sempre una certa spiritualità. Ricordo mia nonna, la mia bisnonna, e c'è stato sempre un movimento profetico nella mia famiglia. Quindi posso dire che è una cosa che abbiamo nel DNA. Anche se in realtà è diversa, ma c'è la radice, la matrice è quella. Nella mia ricerca al Signore, dall'età di 7-8 anni, ho iniziato a servire il Signore come chierichetto, quindi nella realtà in cui mi trovavo, e desideravo stare con Lui. Amavo la Sua presenza e mi alzavo presto la mattina per stare con Lui, per andare a messa. Facevo il sacrificio all'età di 10 anni, 10 anni, anche meno. 8 anni, mi alzavo la mattina, andavo alla messa alle 6, alle 6, alle 7, quindi amavo stare con Dio, al di là della realtà in cui mi trovavo. Questo fino all'età di 15 anni, poi da 15 anni in su, dai 16 anni in su, inizio con il cammino del rinnovamento e da qui inizia un nuovo capitolo della mia vita. Insieme al cammino del rinnovamento inizio anche un ministero di liberazione, quindi affianco un sacerdote esorcista, quindi inizia anche un periodo di esperienza di circa 12 anni con un prete esorcista dove io ero un aiutante assiduo durante le sue preghiere e da lì comunque ricevo molto, sono stato introdotto ai carismi, ad un Dio che può guarire, che può liberare, perché nella Chiesa Cattolica queste cose sono rare e anche isolate. Quindi questo sacerdote mi inserisce, per così dire, ai carismi. Nello stesso tempo inizio anche un cammino carismatico, entro come animatore perché canto e suono e dopo qualche anno mi ritrovo come leader della comunità. Guido questa comunità, la pasturo in tutti i sensi, quindi divento il loro leader spirituale. Per circa 18 anni io ho avuto la grazia di guidarli e di fare esperienza. Ma a parte questo, inizio a comprendere che il Signore, che Gesù, non era quello che mi era stato raccontato. Inizio a leggere la sua parola, inizio a fare esperienza della sua parola e scopro che la sua parola è viva, non è sostituibile. Perché fino a quel punto mi veniva detto che la parola passava soltanto, la rivelazione passava soltanto attraverso il prete. Quindi io non lo cercavo mai attraverso la parola. Lo cercavo nel cuore, spiritualmente, lo cercavo, ma non attraverso la parola. Il Signore comunque si serviva di me, però non avevo l'istruzione nella parola, non lo conoscevo attraverso la parola. Da qui inizia un cammino un po' tribolato, per così dire. Nel frattempo che io pasturo questa comunità, faccio esperienza in una comunità carismatica un po' più lontana da casa mia, insieme a mia moglie, insieme alla mia futura moglie, dove sono stato per 3 anni e mezzo, quindi ho fatto altre esperienze, concerti di lode, piccole crociate di guarigione, insomma. Ci siamo mossi, si sono create delle amicizie, fino a quando abbiamo scoperto che la testa era Marcio, che era un sacerdote, che praticamente non era quello che diceva. Attraverso alcune testimonianze che mi venivano riportate, perché anche lì ero il punto di riferimento, scoprì cose brutte di questo sacerdote, che mi hanno portato alla decisione di lasciare la comunità. Perché non, se io rimanevo là e sapevo quelle cose, ero connivente di quelle cose. Da quel momento si apre un altro capitolo, perché da quel momento il Signore mi catapulta in una realtà dove mi fa vedere il marcio che c'è nella Chiesa cattolica, quindi sacerdoti che abusavano di bambini, omosessuali, insomma. Da lì per me è caduto l'idolo, proprio in tutti i sensi, no? Cade dal mio cuore l'idolo. E da lì ho capito che Gesù è l'unico Dio. Quindi ho fatto parecchie denunce, ma tutte coperte, insomma, e tutte venivano nascoste. Con questo ho acquisito una libertà di muovermi all'interno della diocesi, quindi ero coperto, cioè io potevo andare dovunque e nessuno mi diceva niente e potevo dire quello che volevo, quindi avevo anche una certa libertà. Ma il Signore mi ferma, mi ha detto: tu devi uscire dalla tua zona comfort, tu devi uscire dal comodo all'incomodo, io mi sono scomodato per salvarti. E se tu vuoi servirmi devi uscire dal comodo. Quindi, dopo questo, nonostante io cercavo il Signore, è iniziato un deserto per me, perché il Signore mi ha fatto togliere tutto quello che c'era prima e mi ha fatto costruire per bene, perché fino a quel punto erano gli altri che costruivano su di me, ma il Signore mi ha fatto togliere tutto, le macerie, tutto per costruire come Lui voleva. E Lui mi disse: quello che tu costruisci con me, nessuno lo può buttare giù, perché sono io a guidarti. Dopo di questo, mi allontano da questa comunità, inizio un periodo nero, inizio a comprendere che la parola è viva, e quindi inizio a comprendere la rivelazione, inizio a comprendere chi è Dio, inizio a comprendere tutte le cose spirituali che mi erano state nascoste, dalla prosperità alla fede, allo Spirito Santo, tutto l'equilibrio. Per esempio, nella Chiesa Cattolica si crede che tu più povero sei e più sei santo, ma il cammino nella parola mi ha fatto capire che io devo essere sereno, devo essere equilibrato, ecco, devo essere equilibrato sia nel bene, sia nell'abbondanza che nella povertà. E questa cosa ha fatto sì che io entrassi nell'economia del regno, cioè entrassi in quelle dinamiche dove io dipendo da Dio. O c'è l'indigenza o c'è l'abbondanza, quindi non attaccare il cuore. Quindi questo per me è stato molto importante, perché io ero un tipo attaccato a quel poco che avevo, quindi mi ha sbloccato da questo punto di vista. Dopo alcuni studi biblici che ho acquistato da un pastore protestante, diciamo, si è aperto un mondo su questo, ecco. Fino ad un certo punto nella mia vita, quando attraverso un evento non bello del mio ultimo figlio, il Signore mi ha detto: dice, questo è il momento di uscire, questo è il momento di andare. Se Signore, se mio figlio ci ha bisogno di te, se tu mi dici questo è il momento di andare. Dici, io faccio crescere le cose nel deserto, io faccio crescere le piante nel deserto, io faccio fiorire il deserto. Dice, tu sei un deserto che sta fiorendo, che fiorirà, che sta fiorendo. Quindi, grazie a quell'evento, se così possiamo dire, noi con mia moglie decidiamo di uscire dalla Chiesa Cattolica, ci siamo aggregati ad una Chiesa cristiana e da lì è cambiata la mia vita. Da lì è cambiata la mia vita, è cambiata la nostra vita. Noi oggi dipendiamo da Dio. Con mia moglie, i miei figli ancora sono tutti piccolini, ma noi amiamo e serviamo il Signore, abbiamo conosciuto un Dio, nell'avversità noi abbiamo conosciuto un Dio che salva, un Dio che guarisce, un Dio che libera, un Dio che provvede e un Dio che guida. E ancora tutt'oggi Lui ci guida nella vera via, ci guida con la Sua parola. Ha iniziato a smontare tutti gli schemi religiosi e tutti gli idoli che avevamo. Già il rinnovamento aveva smontato gran parte degli idoli, eh? La Chiesa Cattolica pone degli idoli al posto di Dio. Ti dice di fare questo, fare una novena, fare il rosario anziché cercare l'intimità con Dio. Non esiste l'intimità con Dio. Completamente, se tu cerchi Dio ti prendono per pazzo, se tu lo cerchi direttamente, però se tu cerchi l'intercessione va bene, quindi la strada è più lunga e a volte non si arrivava, poi Dio ha utilizzato il suo metro di misericordia, quindi magari quando chiedevo lui mi dava lo stesso, però è il cuore quello che conta, però loro mettevano degli idoli, toglievano un idolo e ne mettevano un altro, toglievano un idolo e ne mettevano un altro, quindi arrivato a un certo punto, ho detto al Signore: basta, io voglio solo te, l'unico mediatore io voglio, basta. E da lì cambia la mia vita, il Signore inizia a smontarmi, a guarirmi nella paternità, a spingermi nella mia chiamata, nel mio proposito. E che dire? Dire solo che per la persona che mi sta ascoltando, che c'è sempre Dio quando tu lo cerchi. Lui c'è sempre. Nei momenti dove tu non sai dove andare, non sai cosa fare, quando tu lo cerchi, quando cerchi il suo volto, lui si presenta e ti dà la soluzione, lui si presenta e ti dà la strada, a volte anche naturale, proprio per processarti, per farti capire, per farti comprendere, per ammaestrarti nel carattere. Ti dà una via affinché tu passi come l'oro passa nel crogiolo, affinché tu ti purifichi e diventi quello che lui dice, quello che tu sei. Magari fino ad oggi è stata nascosta la tua identità, magari fino ad oggi sei stato orfano e quindi non hai conosciuto la tua vera identità, sei orfano di paternità. Ma il Signore, quando tu lo chiedi, il Signore ti spinge per vie che sono infinite, per vie infinite, noi le chiamiamo infinite perché Dio sceglie varie vie, ma sono ben definite per Lui e Lui li conosce molto bene e ti spinge affinché tu entri per il proposito, per la chiamata per la quale tu sei stato creato. E per le cose che tu devi fare. Questo è quello che il Signore mi ha insegnato fino ad oggi. E io ringrazio il Signore, ringrazio fratello Giuseppe, ringrazio voi, perché anche voi siete state parte di questa trasformazione. Scoprendo per caso comunque la vostra radio. Che dire, grazie, il Signore vi benedica abbondantemente e possa farvi prosperare nella vostra missione.
Grazie a te Simone, grazie per questo messaggio, questo racconto, la storia della tua vita. Hai sottolineato molto bene l'importanza di sviluppare una relazione diretta con Gesù, non attraverso le religioni, ma da cuore a cuore con Gesù. E questo è bellissimo perché veramente questo è quello che ti cambia la vita. Se Dio è un padre per noi, non possiamo andare da Lui tramite qualcuno. Andiamo direttamente al Padre e apriamo il cuore e lo abbracciamo. E ascoltiamo quello che il Padre ci dice. Quindi una relazione diretta col Padre. Grazie per questa bellissima, super testimonianza che spero sarà di incoraggiamento per molti. Dio ti benedica.
Alleluia. Lui c'ha tre bellissimi bambini, vero?
Ha 3 bambini piccoli, sì.
Michele, Gioele e Daniele, 7 anni. Michele 7 anni, Gioele 5. E il piccolino, quanto c'ha? 18 mesi.
Sì, è piccolino.
Che bella famiglia, grazie, grazie Signore per fratelli dolci. Alleluia, guarda, mi ha toccato molto la tua testimonianza. Infatti, una parola per te da parte del Signore, grazie Gesù. Galati 5, prime quattro scritture.
Galati
Angelina,
5.
ce l'hai? Sì,
Adesso sì. Galati 5 da 1 a 4.
per Simone.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. E
Amen, amen Simone, gloria al Signore,
cosa vuoi dire
grazie
con
Gesù.
questa scrittura,
E
Giuseppe?
voglio dire che Gesù lo ha liberato, adesso lui deve rimanere libero.
Ma vuole stare libero lui,
Eh
non
sì.
vuole
E
tornare.
Gesù gli dice, rimani libero, non andare dalla padella all'abbraccio, andare in un'altra religione, capito, magari peggio di quella, ma lui non ha nessuna intenzione. Ma Gesù lo conferma e dice, rimani libero, ti ho liberato, rimani libero. Quindi è bello come dice che lui è uscito dalla zona comfort, sai, la carne
Sì.
sempre ci spinge verso la comodità. Perché,
Vero, sì.
vedi, anche Gesù gli ha detto che quello che costruisci per me, per Gesù, il diavolo non lo potrà mai annullare. Hai sentito quello?
Sì.
Dice praticamente, non può fare niente il diavolo. Grazie Signore. E poi, sai, Filippesi 4:11. Filippesi 4:11, Giovanni 8, cioè, dobbiamo imparare a volte ci abbiamo extra, a volte abbiamo di meno, però essere contenti quando abbiamo tanto e quando abbiamo poco. Ce l'hai?
Filippesi 4:11.
Sì.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo.
Ecco, quindi il segreto per essere fruttuosi per Gesù è essere contenti come siamo. Non come la bugia del diavolo, che non posso servire Gesù perché non ho i soldi. No, caro. Quando avrai i soldi avrai più problemi.
Ah, perché Simone ha detto che ha imparato adesso ad avere l'equilibrio giusto,
ecco,
dalla parola. Perché i cattolici dicono devi essere povero per essere santo. I protestanti credono nel Vangelo della prosperità, devi essere ricco. Qual è la verità allora? E lui dice equilibrio giusto lo trovi nella parola.
Esatto. Bravo, bravo Simone. Sta imparando ad essere nell'abbondanza, nella scarsità, ed essere felice. Gesù a volte era all'abbondanza, mangiava, invitato in casa di tanti, di certuni, e invece altre volte era sotto un albero a dormire, sempre felice Gesù.
Vero, vero, sì.
E poi interessante come diceva, cos'era sui mediatori, che se tu preghi direttamente... Cos'è detto a Dio, a Gesù? Cos'è?
A Dio, sì.
A Dio?
No, di non cercare Dio, cercare gli mediatori.
Cercare il mediatore.
Sì.
Cioè, praticamente è un culto, cioè, è terribile che questa religione distrugge, diciamo, la relazione personale con Gesù. Che Gesù in Matteo 7:23 avrà un problema con certa gente che lo conoscono, a Gesù, cioè sanno chi è Gesù, va bene, io so che Ponzio Pilato era un governatore, però Gesù non conosce loro, quindi questa storia che devi andare attraverso a tutti i costi, attraverso un Padre Pio, un San Girolamo, una Santa Genoveffa, cioè annulla la relazione con Gesù. Io ho la relazione col Mediatore, con la Madonna, con la Genoveffa, non con Gesù. Cioè io a volte quando devo fare delle cose, dei business eccetera, che so, comprare una macchina, comprare una bicicletta, non voglio mediatori, voglio sapere il venditore. Il mediatore guadagna di qui, guadagna di là, è ipocrita di qui, ipocrita di là nel business. Quindi non serve né cattolicesimo né protestantesimo, non serve chiesanesimo, non serve quel grande predicatore. Attenzione, un altro trucco è che il diavolo ci fa mettere la nostra santificazione, e la nostra propria santificazione personale al posto di Cristo in noi, quindi a cercare di essere santificati perché così saremo più vicini a Dio. Falso, falso. Non cercare di santificarti, ricevi Gesù, abbi una comunione con Gesù e Lui il Santo ti santificherà. Non devi santificarti per avvicinare Gesù. Ricevi Gesù, vivi in Gesù, abbi comunione con Gesù, impara a parlare con Gesù e lui ti renderà santo nel modo giusto. Non sto predicando contro di te, Simone, che mi è piaciuta molto tua testimonianza. Scusami, non vorrei che mi fraintendesse. Mi è piaciuta molto tua testimonianza, continua così. Ma sto pregando contro la religione. Va
sì,
bene?
Sì, sì.
Guarda, l'Israele si nascondeva dietro la legge, dietro la circoncisione. Così oggi la religiosità nasconde la loro assenza del vero Cristo e dei suoi veri frutti dietro una parvenza, dietro come una specie di specchio per la lodola, un fumo e niente arrosto. Religiosità. E così questa religiosità, questa santimoniosa prende posto di Cristo. E Cristo diventa una statua, un morto attaccato a una croce, diventa uno da portare nelle processioni e apparentemente stanno portando Gesù sulle spalle, quell'altro sta trasportando la Madonna, come sono religiosi, appunto, religione, ma non c'è. I farisei erano religiosi. La religione prende il posto di Cristo. Giovanni 8. Giovanni capitolo 8, Giovanni capitolo 4, due passaggi.
Giovanni
8, 31.
Giovanni 8, 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola,
conoscerete la verità.
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
E se, 36, se dunque
il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Sì, io ho sentito molto, ascoltando la tua testimonianza, Simone, che il Signore sta guardando molto verso di te, che tu rimani libero. Va bene, in certo senso è un po' visto un po' come il diavolo che si avvicinerà e cercherà di tentarti con una buona religione. Guarda, rimani libero, fratellino. Giovanni 4, 20.
Specialmente con l'amore dei fratelli, perché ogni cristiano ha bisogno di stare in comunità con fratelli, di avere amici, e allora l'amore dei fratelli ti attira in una chiesa, in una religione, e quindi accetti anche le dottrine false solo per stare con i fratelli. Questo succede spesso.
Sì, che è una cosa giusta, è così giusta, però io ho imparato nella mia vita, così che il Signore mi ha dato tanto tempo fa una chiesetta in casa, perché ho imparato tempo fa che cercando di fare chiesa con altri cristiani che erano già cristiani non funzionava, perché dopo un po' ognuno andava per la sua strada. Alla prima crisi Paolo e Barnaba si separavano. Pietro e Paolo non hanno potuto lavorare insieme. Va bene, i discepoli si sono sparsi dappertutto, in 12 direzioni diverse. Andavano a due a due quando c'era Gesù. Dopo che Gesù è risorto, andavano uno a uno con altre pecorelle. Cosa sto cercando di dire? Che io consiglio a te, Simone, e a tutti gli altri, non andate in una chiesa di Laodicea dove spegneranno il vostro fuoco, che oggi il 99% delle chiese sono così, va bene. Ma un fratello come te ed altri come te, che ne abbiamo molti, hai visto Wanda che bomba di ragazza questa qua. Cioè fratelli come Wanda, come te, il Signore vi chiama a fare una chiesetta in casa, non vi chiama ad andare a litigare con altri religiosi, su spaccare i peli dottrinali. Gli altri religiosi che devono fare lo stesso. Un cristiano maturo come te, assolutamente sei chiamato a fare una chiesetta in casa. Noi abbiamo solo chiesette in casa. Tutti i nostri fratelli hanno o dovrebbero avere una chiesetta in casa, una comunità, un luogo di adorazione. Va bene?
Amen, amen, sì.
Quindi, vai, ce l'hai Giovanni
Sì,
4?
Giovanni 4,
20. I
20.
nostri padri?
I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il
Il
Padre.
padre, 23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità.
Ecco, capito? Cioè, se uno capisce questo messaggio di Gesù, non servono più le organizzazioni dell'Esodigeo, mormoni, protestanti, cattolici, non servono. Perché non è il monte cattolico, il monte protestante dove si va ad adorare, il monte Samaria, il monte, no, il monte ebraico. Ecc. Gesù dice, venite a me, il vero monte della parola di Dio è Gesù,
Amen, sì.
ovunque. Capito? Questo monte non ha mai fallito, è l'unica organizzazione religiosa che non può fallire, il monte di Gesù. Io lì così ho sempre trovato la volontà di Dio. Ovunque, poi quando ti riunirai, io ho sempre cercato di farlo tutti i giorni, con la mia chiesetta nella casa, decine di anni fa, sempre, ogni giorno devi incontrarti con i fratelli. Un giorno che non ti incontro con le pecorelle, si incontreranno col diavolo facilmente. Va bene? E ci sono milioni di veri cristiani che stanno adorando su questo monte, il monte di Gesù. Va bene? Le denominazioni sono opere di uomini, non ci sono denominazioni nella Bibbia. Leggi 1 Corinzi 1, dice di Apollo, la denominazione di Apollo, gli Apolliani, quelli di Cefa, quelli di Paolo. Cristo è diviso? Ma Massimo c'era la chiesa di Corinto, di Colosse, di Efeso, chiese, cioè congregazione. Ma non era una denominazione religiosa del cavolo, va bene? Erano un gruppo di fratelli che si riunivano a Corinto. Perché? Perché la chiesa di Corinto? Perché erano in Corinto. Se fossero state in Efeso, sarebbe stata la chiesa degli Efesini. Quindi la denominazione è un imbroglio, una fregatura. Cosa servono le denominazioni? Servono per innalzare un papa, gesuita o qualche altro papa, per innalzare un Martin Lutero, che a me pare che Martin Lutero non è che le voleva le denominazioni, se se ho capito bene. So, denominazione come Testimone di Geova o i mormoni per innalzare un Joseph Smith, un Charles Russell, il grande Charles Russell, che lui ha iniziato Testimone di Geova, più o meno, insomma, neanche loro l'hanno capito bene che l'ha iniziato, sono un po' confusi su quello. Comunque diciamo il Charles Russell è più famoso e così via. Questi qua, questa è tutta gente intelligentissima, Joseph Smith, Charles Russell, Charles Russell si dice. Però è tutta gente che cercava di tirare l'acqua al loro mulino, al loro recinto, cioè invece di innalzare Gesù e basta, usavano Gesù per innalzare loro, questa gente qui, per innalzare la loro organizzazione, e con un sacco di giri di parole alla fine il succo era sempre lo stesso, solamente loro. Solo un Charles Russell, solo un Joseph Smith, solo un Papa può illuminarti per capire Gesù. Ma scusate, se questo fosse vero, allora loro, questa gente qui, sarebbero la luce per illuminare la luce? Ma quale luce umana può illuminare la luce di Gesù? Quale Papa, quale Russell, quale Joseph Smith può illuminare Gesù? Ma per così
Nessuna.
volete smettere di scocciarmi questa sete? No, la luce di Gesù non è più che sufficiente per essere illuminati
Sì.
nel cospetto di Dio per ricevere la sua salvezza?
Sì.
D'accordo?
Sì,
Dite amen e lodi a
amen.
Dio.
Sì, amen.
Ah, chi è che ha inventato la bugia che ci servirebbero intermediari per giungere all'intermediario? Questa bugia del diavolo da dove viene? Ho parlato un altro con mormone e fa: ma perché mi serve Joseph Smith? E mi fa: per capire meglio la salvezza. Me la puoi spiegare, per favore? Questo è tirato fuori il libro, ha già raccontato la storia. Ha
Sì.
tirato fuori il libro, mi ha letto una pagina di 50 righe. E gli ho detto: ma guarda, sono più confuso di prima. Per me ti tiro fuori il mio libro? Perché loro dicono che non la Bibbia è uguale a Joseph Smith, ma invece leggono sempre Joseph Smith. La Bibbia, non so quando, poco. E tiro fuori la Bibbia e dico: guarda, la salvezza, chiedo scusa, Giovanni 6,47, due parole, dice: chi crede in me ha la vita eterna. Tu mi hai solo confuso con le tue spiegazioni di Joseph Smith. Crede in Gesù alla vita eterna, basta. Puoi credere in due modi: ipocritamente, falsamente o sinceramente, è logico. Ma non ho bisogno di andare a prendere la tua comunione, la tua acqua, posso prendere l'acqua battesimale dove capita, qualunque acqua. Chiunque credente mi può battezzare, e comunque il battesimo principale, l'acqua è secondaria, cioè quello che conta è lo Spirito Santo. Tu
Amen.
ti battezzi nell'acqua, non ricevi il dono delle lingue, non ricevi niente, è lo Spirito Santo che ti dà i doni. E allora, quando mai è successo? Dove vediamo nella Bibbia, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, che ci voleva un intermediario per arrivare da Gesù? Per arrivare alla salvezza, dove, quando, come, perché basta credere in Gesù, puoi essere crocifisso al suo fianco, un disgraziato, un ladrone, un assassino. Credo in te, salvato. E
Grazie
l'acqua è
Gesù.
l'acqua, poi ti darà una sciacquata quando vuoi. Fuori binario, questo il povero corpo di Cristo settarizzato, è fuori binario. Il corpo di Cristo è fuori binario nel mondo. Perché nessuna di queste sette servono per giungere a Cristo. Non aiutano, ma complicano le vie della salvezza di Cristo. Chi cerca di arrivare a Cristo per la via religiosa, possibilmente rischia di non arrivarci mai. E tutte le loro dottrine servono a mantenere in piedi organizzazioni. Va bene? Le dottrine settarie servono per tenere in piedi delle sette. Cosa abbiamo bisogno? Solo di Gesù, solo di congregarci ovunque con qualsiasi credente che ama, che riceve il Signore. Punto e basta. E non deve essere né mormone né Geova né nella religione della nonna e basta. Abbiamo solo bisogno di Gesù esattamente, esattamente come il Nuovo Testamento. E ma i tempi sono cambiati? No, che non sono cambiati. È lo stesso diavolo, le stesse bugie, le stesse sette, hanno cambiato solo il cartellino. Va bene? Ebrei, capitolo 4. Andiamo lì.
Ebrei, capitolo 4.
Giovanni 14, c'è un'altra scrittura. Primo Timoteo 2, Ci sei? Cominciamo con Ebrei?
Ebrei 4.
15 e 16.
Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa.
Cosa dice qua?
Senza commettere peccato.
Come?
Senza commettere peccato.
Cosa dice qua? Dice che è stato tentato esattamente come noi. Va bene? E allora cosa facciamo?
16. Verso 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Accostiamoci con fiducia.
Piena fiducia.
A chi? A quale statua?
Alla al trono. Al trono di Dio.
Accostiamoci con fiducia a Joseph Smith, vuol
no,
dire.
No, no.
A Russell.
No. A Dio direttamente. Senza intermediari.
Charles Tess Russell si chiamava questo. No. Accostiamoci a Russell con fiducia.
No.
Ma ti vuoi mettere in ginocchio davanti a Gesù per cortesia e piangi lacrime sincere? Gesù, mi merito l'inferno. Sei capace di dire queste parole? Sei salvo. Se sei capace di dire Gesù, mi merito l'inferno, salvami, sei salvato. Senza Russell, senza Joseph. Joseph Smith è morto da secoli. Non so quanti anni è. E pensa alla sua salvezza. No, devono scrivere libri, adorarli sti libri, e usare la Bibbia per innalzare il loro libro. Tanto il libro mi hanno detto così, che è uguale alla Bibbia, mi hanno detto.
No, hanno detto che è più importante della Bibbia. Perché la Bibbia è piena di errori, mentre Joseph Smith è il Nuovo Testamento, il Terzo Testamento di Gesù.
Ma guarda, la Bibbia avrà degli errori umani, ma il loro libro è pieno di orrori però. Come fai a paragonare un Joseph Smith con Gesù? Ma stai scherzando? Guarda, cerchiamo di non arrabbiarci qua. Giovanni 14, 6. Io sono?
Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Va bene? E qui non c'è né cattolico, protestante, né mormone, né testimone di Geova, né niente di niente
no,
di
no,
niente.
No. Solo Gesù.
Io sono la verità, punto. Nessuno, cosa vuol dire? Sai come si dice... è stato scritto in greco questo. Sai come si dice nessuno in greco?
Come?
Si dice nessuno. Sai cosa vuol dire? Ah. Cosa vuol dire nessuno in greco?
Significa lo stesso.
Significa nessuno. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, non per mezzo della Madonnina, della Madonnona, della Madonnetta e della Madonnucola. Che qui le Madonne non esistono, sono tutti demoni vestiti da Madonna. La vera Maria ce n'è una, è nella Bibbia, la madre di Gesù. Che era lì che pregavo con le altre donne, va bene, nel libro degli Atti, capitolo 2, ma pregavo con le altre donne, non è che dicevo, ehi, io sono quella, sono la Maria di Međugorje, pregatemi, grazie, che mi pregate, che bravi, acqua santa, Papa pronto, qui c'è la, grazie, spruzzo un po' d'acqua su Pietro e sugli apostoli, ma stiamo scherzando. Allora, quindi per mezzo di me, non delle denominazioni innalzate, super alti. Primo Timoteo 2,5, infatti c'è
un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Come un solo mediatore? Allora la Madonna cos'è, scusa? Dovrebbe dire c'è un mediatore, virgola, più la Madonna. Ma lo vedi come infinocchiano all'ingrosso questi qua?
Sì.
Per cortesia.
Grazie Gesù.
Primo Corinzi 2, Galati 1, forza che...
Primo Corinzi 2?
Il tempo stringe. Allora, Primo Corinzi 2, 2.
Primo Corinzi 2, 2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi... fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso.
Oh, povera Madonna, l'hanno lasciata fuori dalla lista. Come nessun altro? Paolo non capiva niente della Madonna. Questa qua.
No.
Ma come mai nel Nuovo Testamento nessuno ha parlato mai della Madonna? Perché è un inganno del diavolo, ecco perché. Va bene? Cioè, la vera Maria è vera, è una santa, beata tra le donne, ciao. Galati 1, dal 10.
Galati 1, 10.
10 e 11.
Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
Capite? Se il tuo Vangelo è un Vangelo di sviolinatore, un Vangelo di fisarmonica, di far contento tutti, buttalo via, non è Vangelo. Il Vangelo, se non è pietra d'inciampo, non è Vangelo. Se non offende nessuno, neanche il diavolo, non è Vangelo. Se compiace i farisei, i laodiceani, chi sono i laodiceani, fratelli nuovi, Apocalisse 3,14, studiare. Non è Vangelo. Il Vangelo deve essere una pietra d'inciampo. Cosa vuol dire? Devo offendere. Siamo nel mondo del diavolo, come fai a predicare il Vangelo e non offendere qualcuno? Io non ci riesco. Questa gente qui che non offende nessuno, c'hanno più fede di Gesù, lo sai.
Sì,
E Gesù non
perché
aveva
Gesù
questa
offendeva
fede.
il diavolo almeno.
Ma Gesù non aveva la fede di predicare il Vangelo e non offendere nessuno.
Eh no, i
Questi qui
religiosi si
sono
offendevano.
professionisti del ruffianamento totale. Allora, dov'è che sei? Cos'hai letto?
A Galati 1, 10 e 11.
Hai letto l'11?
No, 11 no, solo 10 ho letto. Verso 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo.
Cosa sta dicendo qua? Ma cerchiamo di interpretare la Bibbia, che sa, a volte leggiamo la Bibbia e non capiamo niente. Sta dicendo, il mio Vangelo che annuncia non è un'opera d'uomo della teologia cattolica proto-cattolico o catto-protestante o mormonica gioviana. No! Perché questi qua li rovinano il Vangelo. Va bene, non c'è una scuola teologica degna di questo nome. Ce n'è solo una. Ed è quella che guardiamo noi in direzione, è il Vangelo, basta. Io odio i libri dottrinali, non li posso sopportare. Mi mettono a dormire prima di leggerli. Bla bla e bla. Ma caspita, la Bibbia non riesce a spiegarsi da sola? E ci sono parabole. Ma le parabole sono apposta perché per chiudere la Bibbia alle capre, alla zizzania, ai caproni, apposta sono lì. E tu preghi, ti metti in ginocchio, digiuni e preghi, dice lo Spirito Santo, lo capirai anche tu. Io posso condividere qualcosa che ho già imparato, qualche piccola cosa. Alleluia. Guarda, io vorrei concludere perché a parte tutto il gridare e strillare qui, perché ogni tanto ci vuole anche quello, che Gesù mi ha dato anche qualche parola di amore per Simone. C'è un appunto qui per Simone. Posso
Sì,
darlo?
vai avanti, sì.
Gesù dice a Simone: amato figlio, ti benedico per uscire dalle chiese morenti e di seguire me, Gesù Cristo, vedrai, non sarai mai deluso, perché io sono la via, la verità e la vita. Io non deludo. Io benedico anche la tua famiglia che per amore mio ti segue. Continuate, o mie stelle, e voi brillerete come stelle per sempre, giudicando le tribù della Israele cristiana, la Israele della quale molti dicono, ma non fanno. Dicono di credere nel mio sangue sparso e nella nuova notizia? Dicono, ma come la Israele antica? Dicono, ma non fanno. E vagano disperse nei labirinti delle dottrine di uomini, moltissimi dei quali io neanche li conosco. Questi che ora amano la loro parola e le loro dottrine mi cercheranno. Ma come è scritto, Amos 8, capitolo 8, ce l'hai, 11 a 13.
Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno.
Sì, anche il 13.
Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete.
Ma voi, o amati, che mi amate e che mi cercate, voi siederete alla mia tavola. Amen. Grazie, Gesù.
Amen. Grazie, Signore. Grazie per questo messaggio incoraggiante. Dio ti benedica, Simone, e tua bella famiglia.
Amen.
Amen.
Amen. Un abbraccio, Simone. Tieni duro, fratello. Ci sono passato prima di te, che io sono stato reietto da organizzazioni, criticato da gente dottrinale che guardava le loro dottrine E io andavo con la parola, come facevi tu, sai, e niente, non mi ricevevano. Molte volte ci hanno detto, non ti ricevono a te perché non ricevono a me. E allora, so come ti senti, ci sono passato, fratellino, ci sono passato. Ho fatto tanti sbagli, non posso dire che ero il signor perfetto in mezzo, no, assolutamente. Io ho fatto i miei sbagli, ho imparato le mie cose, però tante volte sono stato respinto per la parola. E la parola è appunto, li ha fatti inciampare perché la parola è un inciampo. Pochi sono i servi di Dio, quelli veri, che se gli vai con la parola e gli mostri che sbagliano, l'accettano.
Grazie, Gesù.
Alleluia, gloria a Dio. Dio ti benedica, Simone, tanto amore e benedizione per i tuoi meravigliosi figli. Che bellissimi e bellissimi nomi che gli hai dato. C'hai il nome della moglie?
No.
No, comunque. Dio benedica la moglie anche, suppongo che è l'angelo che Gesù ti ha messo a fianco.
Grazie, Gesù.
Grazie. C'è una foto questi fratelli?
No, no.
Neanche. Vabbè, se te la mandano fammi vedere
Certo, sì.
che Gesù mi ha dato una parola per loro, vedi? Devono essere speciali questi fratelli. E
Amen.
a volte, io sai, tante volte senza conoscere le persone sento delle cose forti di dentro e che anche se mi viene messaggi, profezie, gente che non conosco. Va bene, Dio vi benedica, fratelli, un abbraccio, siete preziosi. Capite cosa vi ha detto Gesù? Continuate a essere fedeli e voi giudicherete le tribù di Israele, vi ha detto. Fortissima. Quite a message. È proprio un messaggio speciale.
Amen.
Angela.
Grazie. Mettiamo un canto proprio sulla condizione della Chiesa di oggi, cantata da Zigani, Io voglio una Chiesa. E poi rispondiamo a un altro fratello, Angelo, che ti chiede sui segni dei tempi della fine. Lui fa una interessante analisi dei segni dei tempi che dipendono dall'uomo, come le guerre, le carestie, le pestilenze, e gli altri segni dei tempi che dipendono solo da Dio. E poi analizziamo queste scritture. Ascoltiamo adesso Io voglio una chiesa, il gruppo Zigani.
È tanto tempo che ho comprato una chiesa, al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio, e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori, che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. di una chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure e piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare, dimorare. More.